venerdì 24 luglio, sedicesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. A volte mi interrogo e mi chiedo, ma io so chi è un pastore nella Chiesa di Dio? So qual è la sua missione? So cosa il Signore ha fatto di lui? Riesco anche in poco a immaginare qual è il suo ministero nel mondo? A queste domande mi sono sempre dato la stessa risposta. Un pastore necessario all'umanità più che il sole alla terra. È necessario alla Chiesa più che l'acqua all'uomo. È più necessario del pane di cui ci si nutre. È più necessario dell'aria che respiriamo. È più necessario di ogni altra cosa esistente sulla terra e nei cieli. Nella Chiesa un pastore è voce di Cristo Signore, è presenza dello Spirito Santo, è verità del Padre, è luce del Vangelo, è grazia che redime e salva, è Cristo che ama. È la via attraverso cui Cristo viene all'uomo e l'uomo va a Cristo. E tuttavia, ed è questa la sua grande fragilità, ogni pastore, se cade nella tentazione, da ministro del cielo si fa servo della falsità, della menzogna e dell'inganno. Se cade in tentazione, da via verso la salvezza, diviene via verso la perdizione. Dio ha posto la luce, la verità, la vita del suo popolo nelle mani dei suoi pastori. Un buon pastore è grazia di Dio e sempre questa grazia va chiesta al Signore. Ecco cosa annuncia il profeta Geremia. Vi darò pastori secondo il mio cuore, che vi guideranno con scienza e intelligenza. La scienza e l'intelligenza con le quali i pastori devono guidare i gregge del Signore sono scienza e intelligenza dello Spirito Santo. Per questo è necessario che il pastore viva in strettissima comunione con lo Spirito del Signore. Gesù, il buon pastore dal Padre è stato colmato di Spirito Santo. Così profetizza Isaia di lui. Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo Spirito del Signore, Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisione per sentito dire. Isaia 11:1-3. E ancora, lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con unzione, mi ha mandato a portare le denunce ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Isaia 61:1-2. Quando un pastore si separa dallo Spirito Santo, quando non vive più in intima comunione con Lui, non è più pastore secondo il cuore di Dio, ma secondo il cuore del mondo. E questo è il più alto tradimento verso la sua missione. Leggiamo Geremia 3:14-17. Ritornate, figli traviati, oracolo del Signore, perché io sono il vostro padrone. Vi prenderò uno da ogni città e due da ciascuna famiglia e vi ricondurrò a Sion. Vi darò pastore secondo il mio cuore, che vi guideranno con scienza e intelligenza. Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete state feconde nel paese, in quei giorni, oracolo del Signore, non si parlerà più dell'arca dell'alleanza del Signore. Non verrà più in mente a nessuno e nessuno se ne ricorderà. Non sarà rimpianta né rifatta. In quel giorno chiameranno Gerusalemme trono del Signore. E a Gerusalemme tutte le genti si radoneranno nel nome del Signore, e non seguiranno più caparbiamente il loro cuore malvagio. Queste parole della profezia, in quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore, e a Gerusalemme tutte le genti si raduneranno nel nome del Signore, e non seguiranno più caparbiamente il loro cuore malvagio, si compiranno nella Gerusalemme celeste. Così l'Apostolo Giovanni nel libro dell'Apocalisse. In essa non vide alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce e le della terra a lei porteranno il loro splendore. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte, e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di impuro, né chi commette orrore o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Apocalisse 21, 22, 27. E non vi sarà più maledizione. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servi lo adoreranno, vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Apocalisse 22, 3, 5. Fino all'avvento dei nuovi cieli e della nuova terra, bene e male saranno inseparabili. E questa è la condizione che regna per tutto il tempo della storia. Lettura del Vangelo. Nessuno domani nel giorno del giudizio potrà dire al Signore: il mio terreno era strada, era pieno di sassi, ho invaso delle spine e per questo la tua parola è caduta in vano. Nel giorno del giudizio non ci sono scuse. Ecco cosa dice il Signore per bocca dei suoi profeti, Geremia, Osea, Ezechiele. Se vuoi davvero ritornare, Israele, a me devi ritornare. Se vuoi gettare i tuoi abomini, non dovrai più vagare lontano da me. Se giurerai per la vita del Signore, con verità, rettitudine e giustizia, allora le nazioni si diranno benedetti in te e in te si glorieranno. Infatti, così dice il Signore agli uomini di Giuda e di Gerusalemme, dissodatevi un terreno e non seminate fra le spine. Circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore, uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme. Perché la mia ira non divampi come fuoco e non bruci senza che alcuno la possa spegnere, a causa delle vostre azioni perverse. Geremia 4, 1, 4. Seminati per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodate voi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Avete arato in pietà e mietuto in giustizia, avete mangiato il frutto della menzogna. Osea 10, 12, 13. Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo, perché volete morire o casa di Israele? Io non godo della morte di chi muore. Oracolo del Signore Dio, convertitevi e vivrete. Ezechiele 18, 30, 32. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Comprendere la parola di Dio è obbligo di chi l'ascolta. Aiutare perché chi ascolta la parola di Dio la comprenda è dovere di chi la semina. Gesù semina la parola e anche la spiega. Non solo, lui semina la parola e mostra come essa va vissuta. insegnare ad osservare la parola, spiegandola e mostrando come essa si vive, è obbligo degli apostoli del Signore e di ogni ministro della parola. Se la parola non viene spiegata, la responsabilità è di quante sono incaricate per questo ministero. Chi semina la parola deve aiutare anche gli altri due campi, quello con le pietre e l'altro con le spine. Devi insegnare a quanti ascoltano la parola come si tolgono le pietre dal campo e come vanno estirpate le spine. E questo è un insegnamento che mai dovrà venire meno. Gesù ha sempre insegnato la verità contenuta nella parola, ma anche sempre mostrato come il terreno dovrà essere liberato da quanto ostacola la crescita del buon seme. Leggiamo il testo di Matteo 13, 18, 23. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante. Sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffrono la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questo dà frutto e produce il 100, il 60 e il 30 per uno. Ora è giusto dire una parola di verità sulla fruttificazione del buon seme. Riascoltiamo la parola di Gesù. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questo dà frutto e produce il 100, il 60 e il 30 per uno. San Paolo così insegna ai Tessalonicesi. Vi preghiamo, fratelli, di avere riguardo per quelli che faticano tra voi, che vi fanno da guida nel Signore e vi ammoniscono. Trattateli con molto rispetto e amore, a motivo del loro lavoro. Vivete in pace tra voi. Vi esortiamo, fratelli, ammonite chi è indisciplinato, fate coraggio e chi è scoraggiato, sostenete chi è debole, siate magnanime con tutti. Badate che nessuno renda male per male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente. In ogni cosa rendete grazie, questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono, astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama e gli farà tutto questo. Prima Tessalonicesi 5, 12 e 24. Soffermiamoci su queste due raccomandazioni dell'Apostolo. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. Chi non deve spegnere lo spirito? Colui che lo possiede. Nessuno può dire ad un altro, tu soffochi il mio spirito e il mio carisma. Il carisma, lo spirito, lo può soffocare solo il soggetto nel quale vive il carisma, vive lo Spirito Santo. Quanti dicono che gli altri soffocano il loro spirito o il loro carisma, mentono e sanno di mentire. San Paolo dice di sé che lui è in carcere, ma la parola di Dio non è in carcere, essa è libera di volare per tutta la terra. Ma vi è anche un'altra affermazione diabolica che va smentita. Si accusano gli altri di voler essere i padroni dello spirito dei fratelli. Anche questo è impossibile che possa avvenire. Lo Spirito Santo non è schiavo di nessuna persona. Fare un discernimento secondo la verità dello Spirito non è servizio contro lo Spirito di qualcuno, è servire lo Spirito del corpo di Cristo. Qual è il falso principio sul quale queste due affermazioni si reggono? Il principio è uno solo. Oggi non si vuole più la mediazione nello Spirito Santo. Ognuno vuole una relazione personale con lo Spirito del Signore. Ma nella Chiesa di Dio questo non è possibile. Nella Chiesa di Dio tutto è per mediazione. La grazia, la verità, la parola, l'insegnamento, la dottrina, la fede, la sana moralità, lo Spirito Santo. Ma ormai Satana si è impossessato del cuore di molti discepoli di Gesù. Sono questi cuori governati da Satana che escludono la mediazione nel corpo di Cristo, mediazione anche dello Spirito Santo. Ormai anche nella Chiesa del Dio vivente, Satana ha installato il suo trono con la sua eresia degli uguali. Dio e l'uomo uguali. Papa, Vescovo, Presbitero, Diacono, che si è stato battezzato, uguali. Uomo e animale, uguali. Grazie e peccato, uguali. Battezzato e non battezzato, uguali. Natura maschile, natura femminile, uguali. Quando si proclama e si annuncia la differenza, si è accusate di soffocare il carisma dell'altro, di spegnere lo spirito dell'altro, di impossessarsi dello spirito degli altri. Il discernimento nella verità è sempre allo spirito che viene fatta ed è sempre fuori di tutto il corpo di Cristo. Chi ha il carisma del discernimento, se vive il suo carisma, mai soffocherà un altro carisma, lo aiuterà perché possa produrre al 100 per 1. Ma qui siamo nel campo di Dio e non nel campo di Satana. Madre di Dio, Angelo Santo, ha aiutato ogni discepolo di Gesù a camminare lasciandosi guidare dallo Spirito Santo, non solo per via immediata, ma anche e soprattutto per via immediata. Amen.